Il caso più clamoroso su cui riflettere è senz'altro il caso della sentenza 202 del 76 con cui la Corte ha dichiarato illegittimo il monopolio radiotelevisivo. Fino allora la legge che risaliva ancora al regime costituiva un monopolio per le trasmissioni televisive e quelle radiofoniche. E già nel 1960 la Corte si era occupata del problema e aveva detto: in base alle tecnologie oggi disponibili, il monopolio deve restare. Deve restare perché i costi di produzione sono molto elevati e per di più le frequenze assegnate all'Italia sono limitate. Esiste un accordo internazionale per cui ogni paese c'è un numero limitato di frequenze su cui trasmettere. E il ragionamento della Corte era: sistema televisivo, radiotelevisivo è un servizio pubblico essenziale e, essendo un sistema di servizi pubblici essenziali, va applicato l'articolo 43, uffa, va bene, ho capito, che dice, dai, ai fini di utilità generale, la legge può riservare, originariamente o trasferire, mediante espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, enti pubblici, comunità dei lavoratori, utenti, eccetera, imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale. La Corte diceva: in base alle nozioni che ho, e ha consultato il Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni, che è un organo dello Stato, e la situazione della televisione in Italia è tale per cui, per i costi che ci sono e la limitatezza delle risorse, è molto probabile che liberalizzare le trasmissioni radiotelevisive comporti un monopolio privato, cosa che infatti poi è successa, per almeno un certo periodo. E il rischio di conseguenza è tale per cui si giustifica il monopolio in capo allo Stato e la legge che assicurava questo monopolio puniva penalmente chiunque lo avesse violato. Ed ecco qua che arrivano alla Corte la bellezza di 10 ordinanze emesse da giudici penali di vari posti: Biella, Novara, San Miniato, Ancona, Genova, Livorno, Ragusa, cioè tutte situazioni in cui un tizio ha aperto una televisione, più delle volte una radio libera, come allora si chiamava, in violazione del monopolio. E la cosa arriva alla Corte Costituzionale. Vedete, un grappolo di questioni. Vi faccio solo osservare questa cosa che è interessante, che si è costituito il signor Anastasio Sergio. Chi sia, non lo so, sarà stato magari Radio Libera di Biella o di Ragusa, che si è fatto difendere da Giuseppe Guarino. Giuseppe Guarino è un monumento al diritto pubblico italiano, lui adesso avrà 92 anni, ma è ancora uno dei più lucidi che sia in giro, è uno che è diventato ordinario nel 1949, credo, una cosa del genere, per dire, cioè. Ma allora solo lui che si è costituito di tutti questi. Di fronte si è trovata la RAI, difesa da Paolo Barile, grande avvocato e grande professore, Emanuele Santoro, grande avvocato, e Alessandro Pace, che ancora adesso fa l'avvocato e che erano i più esperti in materia radiotelevisivi. Okay? Scontro impari dal punto di vista processuale, no? Cioè il signor Anastasio poteva anche non costituirsi e avremmo avuto la costituzione soltanto della RAI. Qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che uno di questi giudici, forse quello di San Miniato, motiva dicendo che, contrariamente al parere del Consiglio Superiore di Telecomunicazione, come risulta da uno studio compiuto dal Centro Microonde dell'Università di Firenze, prodotto dalle parti private, e quindi la signora Anastasio, chiaramente, che è l'unica parte privata, e soprattutto dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi attualmente esistenti, quella limitazione e il conseguente pericolo di monopolio non sussiste. Questa è la tesi di parte. Allora, vedete, qui una parte contesta quella che era la perizia, l'istruttoria fatta dalla Corte nel 60, dicendo il Consiglio Superiore ha sbagliato. E se vi leggete le ordinanze, scoprite che i dati sono anche interessanti, come noi siamo titolari in una serie di frequenze esattamente come negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti ci sono almeno 200 emittenti televisive private, mentre in Italia si dice che ci può essere solo il monopolio pubblico, perché se no non ci sono risorse etere sufficienti. C'è qualcosa che non funziona nei dati tecnici, e nei dati tecnici c'è che le emittenze possono essere locali. Allora, se tu prendi alcune frequenze nazionali, le suddividi per territorio, dai lo spazio a infinite possibilità di emittenti locali. E la Corte giunge a questa conclusione accogliendo appunto quelli che sono dati portati dalle parti. Signor Anastasio era della televisione libera di Ancona. Immaginate quale potenza economica poteva essere. Erano anni anche molto buffi, perché la Corte era arrivata a smontare il monopolio, prima dicendo sì, il monopolio ci deve essere, però Telecapodistria e Telemonte Carlo trasmettono da altri paesi, per cui non incidono sulle nostre risorse e quindi non possono essere oscurate. Prevale il pluralismo dell'informazione, anche se Telecapodistria più che informazione faceva spogliarelli. E poi ha detto televisione via cavo. La televisione via cavo non incide sulle frequenze e quindi non c'è motivo di limitare la libertà di espressione, che poi erano sempre spogliarelli, queste via cavo di condominio, per cui la signora del terzo piano mostrava parti che generalmente non si vedono per strada, ma piaceva, e venivano trasmessi agli altri inquilini, più o meno di rione, cioè cose minime che dal punto di vista imprenditoriale non avevano molto senso, dal punto di vista informativo forse neanche, ma comunque erano pluralismo. E perché tu dovevi vietarlo se la via cavo era una cosa che costa poco farla e non incide sulle frequenze? E quindi hanno smontato questo terzo pezzo. E con questa sentenza, che è stata rivoluzionaria per gli effetti, è arrivata a dire, al dispositivo, per questi motivi dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme sul monopolio nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale, nei sensi di cui motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica, televisiva e via etera di portata non eccedente l'ambito locale. Questa è stata la sentenza della Corte. Su questa sentenza sono fiorite tutte le varie telestense, telesanterno, sono tutte nate da lì, no? Che poi sono state abusivamente racimolate da Mediaset, da Mediaset, che ha fatto una serie di manovre tecnologiche furbe, tipo mandare le cassette con i film e i telegiornali a tutte le emittenti, in modo che tutte le emittenti locali trasmettessero in locale i programmi nazionali, aggirando quello che era il senso della sentenza della Corte. E poi alla fine, grazie a Craxi, si è impossessato di tutto il sistema di televisivo privato, costituendo un monopolio privato che poi si è un po' diluito, ma con difficoltà enorme. Insomma, gli anni 70 e 80 e 90 sono stati anni di battaglie giudiziarie incredibili a tutti i livelli contro il monopolio privato della televisione. Ma per dirvi che tutto questo nasce da una sentenza in cui l'unico che si è costituito è stato il signor Anastasio, che non era molto più del signor Francesco e Francesca, del mio esempio cretino. Gli effetti di questa sentenza sono effetti che hanno cambiato il volto del paese, perché la televisione incide qualcosa nella vita sociale, no? Ma anche nella vita culturale. Cioè, rispetto ai programmi culturali di Rai 3, di Tele 1, il primo programma televisivo, eccetera, quello che è stato l'innovazione degli spettacoli delle televisioni private è stata una rivoluzione culturale. Tutto questo è uscito da una sentenza in cui le parti erano Rai soccombente e signor Anastasio. Vi sembra logica questa cosa? E vi facevo prima l'esempio del danno biologico. Dice la signor Nello Nalli contro chi? Contro un procuratore della Repubblica che non si costituisce in giudizio. E voi capite che il vero interesse lì sono le compagnie di assicurazione e casomai le associazioni dei consumatori. Sono quelli i protagonisti di una battaglia sulla estensione della responsabilità civile, che è una norma che ha effetti enormi sul sistema. Ora, avere un giudizio a parti eventuali significa avere un giudizio dove gli interessi non si costituiscono in maniera adeguata. Il contraddittorio non si svolge su, che so io, Rai contro Mediaset e Sky. Il contraddittorio si svolge sul signor Pipuzzi e la signora Pipuzza, i quali si possono anche non costituire, scaricando sulla Corte Costituzionale il problema di accedere a dati che sono di fondamentale importanza. Come puoi giudicare sul pericolo di monopolio tecnologico se non conosci il sistema delle tecnologie e non c'hai un apparato anche di comparazione con gli altri sistemi? È difficile. E sta nelle corde di 15 giuristi affrontare questi problemi? Sicuramente no. E allora questi dati dove li vai a acquisire? Tramite attività istruttorie? Di chi? Questo è il grosso problema. È un problema che hanno tutti i paesi e tutte le giurisdizioni. Man mano la tecnologia affonda i suoi tentacoli nel diritto, e ormai è arrivato dappertutto, i problemi giuridici sono incomprensibili se non conosci i dati tecnici. I primi tribunali che hanno detto il provider di internet ha la stessa responsabilità del direttore di un quotidiano non conoscevano cos'è un provider e cos'è la rete. Google risponde delle notizie che diffonde, famoso problema, Facebook, eccetera, no? Abbiamo cause infinite. E un po' la volta i giudici cominciano a capire il problema, ma quali siano le soluzioni ancora non si vedono, ma inizialmente era difficile che un giudice riuscisse a amministrare una cosa tecnologicamente completamente diversa da un giornale stampato. Per cui per analogia hanno applicato la responsabilità del direttore di un giornale alla responsabilità di Google. Sono cose totalmente sbagliate. È un problema molto grosso perché le parti processuali di fronte alle corti non si possono allargare. Principio della domanda, l'interesse ad agire. L'interesse ad agire è un interesse individuale, è concreto. Il signor Anastasio ha avuto un processo penale per violazione del monopolio televisivo ed è interessato a resistere in giudizio, è imputato, no? Mentre la RAI può costituirsi in giudizio perché è quella che costituisce il danneggiato, la parte civile nel processo. Sono parti definite nel processo principale. Ma se nel processo principale, dove si sta discutendo di un piccolo pezzetto di realtà, danno da colatura del vaso da fiori sul bucato della signora di sotto, tipica cosa delle cause condominiali, dove i reparti si costituiscono, non si costituiscono, si rivolgono alla figlia che si è appena laureata, oppure allo zio che sì, una volta faceva l'avvocato, diceva: ah, io a Roma ci vado volentieri, vado io, mi costituisco io. Capite? Che questi decidono della legittimità di una legge rispetto a cui i controinteressati sono 60 milioni di italiani, perché una volta che la Corte dichiari quella legge illegittima, le conseguenze di quella decisione le subiamo noi tutti. Ma noi tutti non possiamo costituirci in giudizio, no? 60 milioni di parti processuali sono un po' difficili da gestire. Capite che c'è una frattura nella logica del giudizio. La logica del giudizio è quella che era espressa meravigliosamente, dov'è il principio della domanda? Il principio della domanda. In questa slide, la logica del giudizio è questa, non altra. Ho interesse ad agire perché mi hanno investito quel motorino. Chiedo i soldi e chiedo però che mi risarciscano anche il danno biologico, perché io da quel giorno sono triste. Questa è la mia domanda. Il dubbio del giudice è: ma è legittimo limitare il 2043, che è una delle norme più usate nel diritto, la responsabilità per danno ingiusto, ai danni fisici, non anche a quelli biologici? Questa è la questione che pongo alla Corte Costituzionale. In questo giudizio lui va col suo motorino e si costituisce col suo avvocato, che lo porta sul sedilino di dietro. L'avvocato dice quattro stupidaggini, la sentenza che fa la Corte coinvolge 60 milioni di italiani, nonché tutte le compagnie di assicurazione, che però nel giudizio non hanno potuto partecipare. E come fanno a dire alla Corte quali sono i dati? La Corte fa un'ordinanza e chiede, che so io, all'Ispettorato del Lavoro, non so a chi, dico nomi, a qualche organo ministeriale, dammi dei dati. Ma voi capite che questa non è la struttura del processo, perché i dati nel processo li portano le parti. Ma questo è un giudizio oggettivo, indisponibile dalle parti. C'è una specie di frattura tra il giudizio fino a qui e il giudizio qui. Il giudizio fino a qui è disponibile dal signor Pipuzzi, e quel danno che si liquida. Poi quella sentenza farà precedente, chi lo sa? Può essere che qualche giudice la legga e dice: interessante quella sentenza, vado anch'io per quella strada. E lentamente l'evoluzione della giurisprudenza vada in quella strada. È quello che dice la Corte Costituzionale sulla responsabilità civile. Dice: guardate che la giurisprudenza ha già preso quella strada. Per cui quella è l'interpretazione giusta del 2043. È questo che dice poi la Corte in quella sentenza. La Corte a sua volta è legata al principio di corrispondenza. Il principio di corrispondenza è l'ultimo anello del principio della domanda. Il giudice può sollevare una questione attinente alla domanda, perché qui c'è il filtro della rilevanza. La questione può essere rilevante solo perché, e se io giudice posso rispondere alla domanda dopo aver risolto questo problema che pongo la Corte, quella è la rilevanza. La rilevanza è solo una estensione del principio della domanda. Tutto ciò che è fuori della domanda non può essere deciso dal giudice. Ciò che il giudice può portare alla Corte è filtrata dalla rilevanza, e cioè io non posso rispondere alla domanda senza risolvere quella questione. La stessa Corte è legata al principio di corrispondenza, e cioè può rispondere nei termini della questione sollevata dal giudice. Capite? Quello che impugna il giudice non è una legge, impugna una norma per violazione di una norma che lui ricava dalla Costituzione. Nell'atto fatti c'è la disposizione di legge e la Costituzione, dal lato idee c'è la questione, c'è il conflitto che io vedo tra una norma che ricavo in via interpretativa della legge e una norma che io ricavo in via interpretativa dalla Costituzione. Quella è la questione, formulo la mia questione, perché quella questione è rilevante, e la Corte deve rispondermi nei limiti della questione. Noi non abbiamo mezzi, ancora elaborato mezzi per risolvere questi problemi. E negli altri paesi c'è una soluzione abbastanza limitata, ma c'è. Sia in America che in paesi europei, si è diffuso l'istituto dell'amicus curiae. Come sempre quando gli americani parlano di diritto usano il latino. L'amicus curiae è un amico del tribunale, del giudice. Allora, quando ci sono le grandi questioni di fronte alla Corte Suprema, ma anche ai giudici federali, eccetera, no? Questioni che hanno dimensioni etiche, mediche, biologiche, tecnologiche, eccetera, l'uso è che qualche premio Nobel prenda carta e penna e dica: intervengo come amicus curiae a favore della parte X, prendo posizione e vi spiego perché dal punto di vista scientifico questa deve essere la parte vincente del conflitto. Porto dei dati che non sono, vedete, dati oggettivi, sono dati sempre con una parte dichiarata. Io ti do un contributo scientifico di parte a favore di una soluzione. E questa è diventata una prassi molto usuale, soprattutto nei processi per danni in America, che sono... Su questo libro di testo sono i Ceti gialli di Grisham. Grisham, che faceva l'avvocato, poi ha fatto l'amanziere che guadagna molto di più, era la sua esperienza, erano proprio questi processi per danno, che sono torts nel linguaggio americano, che sono una figura non esattamente soltanto di processo per danno civile, perché sono giudicati da una corte popolare in molti stati. Allora voi capite che i giudici sono giudici laici in questi casi, e la corte sono i laici che decidono se ha ragione o torto il ricorrente, per cui in America queste cause sono delle vere battaglie. Siccome c'è il principio del patto quota lite, che in Italia era vietato, adesso è comunque visto molto male dall'ordine, nei film americani spesso si vede il giovane neolaureato che sta fuori delle sale d'aspetto dell'ospedale aspettando che arrivi la lettiga, poi va lei come un corvo e dice: ma lei che cosa ha avuto? Chi l'ha investita? Perché in ospedale? Perché sta vomitando? E dice: ah, lei ha mangiato il salamino, allora guardi, lei è disposta, io le faccio causa gratis, mi dà il 50% di quanto riceve come danno. E tu stai immaginando che quel salamino possa aver prodotto dei danni, o sono danni da una medicina, o sono danni prodotti dal fumo della fabbrica, eccetera. Famosissimi film su questo, soprattutto per inquinamento, e tu raccogli tutta una serie di persone che sono state danneggiate, ti paghi i costi della battaglia legale e ti trattieni il 50% del risarcimento, che sono miliardi. Perché quando poi porti il bambino rovinato dalla medicina, o la vecchietta che ha perso tutti i denti a causa del salamino, di fronte non si trova il freddo giudice tecnico, ma si trova una giuria popolare che dice: ah, questi mascalzoni che producono salamini con dentro i sassi vanno condannati, $1 miliardo di danno punitivo. $1 miliardo, e l'avvocato se ne prende 500 milioni e gli altri 500 milioni li dà alle vecchie stentate. Un bel modo di fare diritto, no? Ma voi capite che tutto questo si basa poi su tutta un'attività periziale. Tutto si basa su perizie. Quante sono le vecchie che perdono i denti? Il 30%. Quante hanno perse a causa del mangiare il salamino? 32%. Quella forbice del 2% dimostra che... questioni legali infinite. Però, capite, lì il gioco della perizia funziona fino a un certo punto, e poi l'amico Scuria è l'autorità scientifica che si schiera a favore di una certa posizione, dichiarandola. Noi non abbiamo questo istituto, ne abbiamo un altro, ma abbiamo sempre la soluzione italiana. La soluzione italiana, qualsiasi cosa voi prendiate e la facciate poi nella versione italiana, sa sempre di cattivo pomodoro e pessima mozzarella. E la nostra soluzione è veramente buffa. Allora, cosa succede? Si sta facendo una causa per danno biologico da prodotto chimico, una causa per la televisione, una causa per danni provocati da automobili mal costruite, quello che volete. Le parti processuali sono definite nel giudizio principale. Nel giudizio principale non si è costituita l'associazione degli industriali, l'associazione dei produttori della pasta transgenica, il sindacato, l'associazione dei consumatori, non si sono costituite in giudizio e di conseguenza non possono costituirsi di fronte alla Corte. Però ci provano. Per cui la Fiat scrive una memoria di 100 pagine che è la memoria con cui si chiede di costituirsi in giudizio, ben sapendo che avrà come risposta un'ordinanza che dice tu non ti puoi costituire in giudizio, non eri parte nel processo principale. Ma intanto le 100 pagine di memoria sono depositate sul tavolo del redattore, che quindi se vuole leggere i dati o se i suoi aiuti di studio vogliono leggere i dati, li leggono lì, hanno portato la loro memoria di fronte al giudice, in maniera del tutto clandestina, perché poi la loro costituzione è dichiarata inammissibile. Però gli atti sono lì, soluzione all'italiana. Il problema resta totalmente però irrisolto, non è anche tanto semplice da risolvere. Ma non spetta a noi risolverlo, questo è bello. Pronunce della Corte e tipologie. Sono un po' in ritardo sul mio percorso. Ci sono due tipi di decisioni, le sentenze e le ordinanze. Le sentenze definiscono il giudizio, sono l'atto conclusivo del procedimento di fronte alla Corte. Le ordinanze sono decisioni interlocutorie, per esempio l'incidente per acquisire informazione, un'ordinanza con cui fa attività istruttoria e chiede al Ministero di cacciare i dati. La Corte giudica in via definitiva con sentenza, tutti gli altri provvedimenti sono adottati con ordinanza. E va bene, le ordinanze sono succintamente motivate, sono tutte piuttosto succintamente motivate, ma non tutissime. Per esempio, quest'anno la Corte ha emanato un'ordinanza nel caso Taricco, di cui sta discutendo tutta Europa, con cui minaccia alla Corte di Giustizia di attivare i controlimiti a causa di una sentenza della Corte di Giustizia. È il 5 dicembre, c'è l'udienza, e stiamo tutti attendendo che cosa dirà la Corte di Giustizia. Questa ordinanza che solleva la questione è un'ordinanza ampiamente motivata, anche perché è un provvedimento che sospende il giudizio di fronte alla Corte, investe la Corte di Giustizia e quindi diventa l'atto introduttivo della causa di fronte alla Corte di Giustizia. Che siano brevi o lunghe, questo dipende dall'oggetto dell'ordinanza. Il principio è che le sentenze di merito, cioè quelle che decidono l'accoglimento o il rigetto della questione, sono sempre sentenze, per l'appunto, decisioni di merito sono sempre sentenze. Qualche volta sono sentenze di ammissibilità, ma l'inammissibilità è più delle volte pronunciata in limine litis con ordinanza. È una strategia. Io una mattina, diventando ormai all'ultimo stadio della follia, mi alzo e faccio un'ordinanza di rimissione da corte correzionale. Ovviamente, probabilmente mi ricoverano, mi risponderanno in limite litis, ma chi sei? L'ordinanza è inammissibile perché tu non sei un giudice. E me lo fanno con ordinanza. Se io invece però sono un strano organo che giudica del comportamento dei docenti universitari, mettete che il Ministero istituisca un organo l'autorità garante, siamo pieni di autorità garante. L'autorità garante solleva una questione. Per spiegare all'autorità garante che non è giudice, la Corte fa una sentenza. Una sentenza che dichiara comunque inammissibile la questione, perché è sollevata da un organo che non è giudice. Ma per spiegarlo fa una sentenza perché la questione va motivata. Non ve la faccio lunga perché non merita. È tutta una questione del peso che la decisione assume. Certe volte la Corte decide di semplificarsi la vita. Per esempio, con ordinanza di... perché qui non c'è? Di manifesta infondatezza, questa qui, la Corte conferma i suoi precedenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Corte decide una questione e la respinge. Dopo qualche mese gli arriva una questione simile da parte di un altro giudice. Deve rifare tutto il giudizio, fa finta che tutta la motivazione originaria, fa un copia e incolla? No. Emana un'ordinanza in limine litis in cui la dichiara manifestamente infondata perché la questione è già decisa nel senso del rigetto, per cui applica un suo precedente. Come vedete c'è una tecnica giurisprudenziale che consente alla Corte di alleviare il suo lavoro, non apre tutta la discussione del caso, l'udienza pubblica, la Camera di Consiglio, eccetera, fa in Camera di Consiglio, fin dall'inizio, una piccola ordinanza con cui dice questione già decisa. Anche qui sta la Corte e vedere se la questione è la stessa oppure no. Perché siccome la questione nasce dalla testolina del giudice e non è un fatto, ma è un'idea, due idee uguali è difficile trovarle. Due fatti uguali è già più facile, ma di questo ci occuperemo più in là, sul principio di eguaglianza. Il caso che ricordi più clamoroso riguarda l'aborto. La Corte Costituzionale ha fatto una sentenza storica in cui sulla legge sull'aborto dice il divieto penale dell'aborto è una misura eccessiva, c'è nell'aborto l'interesse della donna alla sua salute, anche psichica, è l'interesse minore di chi ancora non è nato ma è solo concepito a nascere. Nel bilanciamento tra questi due interessi prevale l'interesse della donna. Questa è diciamo una sentenza che ha una struttura argomentativa che trovate uguale in America, in Germania e negli altri paesi, nel senso che una tipica operazione di bilanciamento di interessi di cui parleremo a partire dalla prossima settimana. Quello che mi preme dire è che in questa sentenza la Corte fa una precisa ricostruzione degli interessi in gioco. Qualche mese dopo la sentenza, qualche anno dopo la sentenza, è comparso il padre, nel senso che la madre va in clinica ad abortire, il padre disperato, supposto padre naturalmente, in autocertificazione, un padre per autocertificazione, si incatena fuori dalla clinica dicendo dovete consultare anche me, dovete consultare anche me, e arriva alla Corte Costituzionale il caso da illegittimità della legge sull'aborto nella parte in cui non prevede che anche il padre si partecipi alla decisione su abortire oppure no. Questione anche piuttosto spinosa, perché voi capite su questi temi si scatenano tutte le valchirie delle varie confessioni religiose, nonché le confessioni laiciste. La Corte Costituzionale se la sbriga con ordinanze dicendo la questione è già decisa. Ora la questione era tutto nuova, ma dice la Corte la questione è già decisa perché già quella sentenza ha fatto la mappatura degli interessi. Gli interessi sono due. Terzi interessi non ci sono, anche perché terzi interessi significherebbe che ci deve essere un arbitro di questi interessi, perché nel conflitto tra madre e figlio decide la madre, perché il figlio deve essere ancora in grado di avere un minimo di funzioni corporali, non di parlare, con un feto. E il padre invece sarebbe un interesse concorrente a quello della madre, e nel conflitto tra padre e madre chi dovrebbe decidere? Il giudice. E voi capite che questo cambierebbe completamente la configurazione della decisione di abortire. Quello che è, per cui da questo punto di vista ha un senso, ma quello che è molto forte è che la Corte abbia giudicato questione già decisa una questione che veniva posta per la prima volta. Ma era un modo anche per non riaprire un dibattimento sulla legittimità dell'aborto e così via. Breve, 10 minuti, slide su quelle belle metafisiche che mi piacciono tanto, perché qui cerco di spiegarvi una cosa che non tutti capiscono. La fondamentale differenza tra le sentenze di accoglimento e la sentenza di rigetto. Nel linguaggio comune si chiamano così, sentenze di accoglimento di che cosa? Della questione. E sentenze di rigetto di che cosa? Della questione. Ma nel linguaggio tecnico della Corte non sono queste le formule. Le formule le abbiamo viste nella sentenza prima evocata sulla televisione. Questa è una sentenza di accoglimento, accoglie la questione di legittimità del monopolio, ma non dichiara accolta la questione, dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione. La formula è: per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione. Se noi vediamo la questione sul danno biologico, è una sentenza un po' particolare di cui dovrò parlarvi, dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la questione di legittimità. Non c'è nessuna simmetria tra le due pronunce. E perché non c'è nessuna simmetria? Perché appartengono a due parti diverse del mondo. Le sentenze di accoglimento dichiarano illegittime le disposizioni. Vi piace il simbolo della fotografia della gomma? Ecco, cancella un pezzo di cose. Le disposizioni appartengono alle cose. Sono indicate con articolo, comma e legge dichiarata illegittime. Quella disposizione è dichiarata illegittima. Cancellata è un'espressione che vi sconsiglio di usare perché porta poi a dire delle stupidaggine. Ma il concetto è quello. È cancellata una disposizione. Dal giorno dopo i codici aggiornati vi cancelleranno quella disposizione, o meglio, non gliela cancelleranno, metteranno una nota dicendo disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza tal e tale. E incide sul testo, sulle cose. Le sentenze di rigetto invece dichiarano infondata la questione. E la questione non è una cosa, la questione è un'idea del giudice. La questione, la sentenza di rigetto va a respingere un problema che il giudice ha sollevato e ha formalizzato. La questione riguarda conflitto tra norme e le norme sono il frutto di interpretazione, l'interpretazione di disposizioni. Il passaggio tra disposizioni e norme è il passaggio dal mondo delle cose al mondo delle idee. Il giudice ritiene che quella disposizione vada letta in un senso che entra, quindi in una norma, che entra in contrasto con una norma che lui ricava dalla Costituzione, che è un testo. Questo è il gioco intellettuale del sollevare una questione di legittimità. E la sentenza di rigetto non tocca il mondo delle cose, ma dice semplicemente al giudice: la tua questione è infondata. Respingo la tua costruzione intellettuale. L'hai avuta tu, me l'hai formulata, altri giudici ti hanno seguito, altri no, ma io ti dico che la questione che tu hai formulato va respinta per i motivi che sono scritti nella motivazione. Capite? Questo vi spiega anche una cosa che è più difficile da spiegare, la differenza degli effetti di queste sentenze. Perché se tu cancelli una disposizione, questa disposizione viene cancellata, usiamo sempre questa brutta espressione, dalle cose, dal mondo delle cose. E il mondo delle cose è il mondo di tutti. Le disposizioni si rivolgono a tutti, cancellare una disposizione ha effetti erga omnes. Agisce per tutto l'ordinamento. Tutti i giudici dovranno successivamente comportarsi senza tener conto di quella disposizione. Chiaro? Se invece la Corte rigetta una questione, rigetta una idea del giudice, gli dice: hai sbagliato di concepire la questione, la tua questione è infondata. Che effetti ha questa decisione? Nessuno. Nessuno. Qualsiasi giudice può risollevare la stessa questione. La stessa questione vuol dire prendere non solo la stessa disposizione e lo stesso parametro costituzionale, ma anche le stesse norme ricavate da questi due. Vabbè, ma questo non riesco a spiegarmelo oggi. Questo significa che le sentenze di rigetto hanno effetto soltanto per il giudice che le ha sollevate, il quale non può continuare a rompere le scatole con la stessa questione. Ve l'ho detto in termini molto formali, come vedete. Cioè c'è un effetto di blocco, impedisce al giudice di sollevare la stessa questione nello stesso stato e grado del giudizio. Non c'ha altri effetti. Qualsiasi altro giudice lo trova, lo può sollevare la stessa questione, se si diverte. La stessa questione, però, significa lo stesso conflitto tra norme ricavate dalle stesse disposizioni. Che vuol dire che basta variare un termine della questione e la questione non è più la stessa. Capita che una questione venga rigettata dalla Corte. La motivazione che dà la Corte fa capire a un altro giudice o allo stesso giudice che però la questione andava formulata in maniera diversa. E allora è una nuova idea e non c'è l'effetto preclusivo. La questione può essere sottoposta alla Corte. Se la Corte ritiene che però la somiglianza tra le due questioni sia notevole, risponderà: la questione l'ho già decisa, non mi rompere le scatole. Come vedete è un gioco che si basa sulla formulazione delle questioni e sul confronto tra la questione già decisa e quella nuova che viene sottoposta. È un gioco intellettuale che si svolge tutto nelle scatoline craniche dei nostri giudici, tutto nel mondo delle idee. Le disposizioni sono sempre le stesse, quelle sono cose. Bene, a questo pomeriggio.